Sia lodato Gesù Cristo. Come sempre Marco è breve e centra il bersaglio. Qual è il bersaglio? Il bersaglio è questa tempesta incredibile, una grande tempesta di vento, le onde si rovesciarono sulla barca tanto che ormai era piena e Gesù dorme. Sarebbe interessante andare a domandarci perché mai dorme, come fa a dormire in un guscio di noce sballottato dalle onde fortissime del lago. Sì, perché sarebbe bene tenere presente che chi se ne intende dice che le tempeste di lago paradossalmente sono più pericolose delle tempeste di mare, non fosse altro perché i natanti, le navi, sono gusci di noce nel senso vero del termine. Gesù dorme. Cosa vorrà dire questo dormire di Gesù? Vuol dire qualcosa che noi non capiamo. Chi di noi può capire perché una bimba si senta sola? E in questo caso mi riferisco a Martina, eh? Chi di noi può capire perché un'altra bimba più piccola debba subire, dopo tutto quello che ha già subito, un'operazione complessissima? Sì, i medici garantiscono che riescono a ricostruire quello che tolgono. Chi di noi può capire il tormento di una famiglia? Chi di noi può capire la sparizione improvvisa di un nonno tanto caro, per di più, la sera della prima comunione? Sì, perché il dormire di Gesù, mentre la tempesta è in furia, non ci dà una risposta, non vuole darcela. Ci rivela un fatto, e cioè che nel mistero del rapporto con Lui noi abbiamo a che fare con il suo dormire. Perché, per come, quando, dove, perché, non intendo affrontarlo oggi per mille ragioni, non è il momento. Magari con Laura lo devo fare, ma con tutti no, proprio perché non è il caso. Di fatto tutti, e non è peccato. Sperimentiamo Dio che dorme. Dobbiamo prendere Dio e Cristo Gesù, che è il Figlio di Dio sceso in mezzo a noi, con una buona dose di mistero, tant'è che il brano dice: e furono presi da grande timore. Il timore non è la paura, perché Gesù li ha appena liberati dalla tempesta, si è svegliato, si è dato 5 minuti di impeto, ha messo a tacere vento e flutti. E si domandano: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Ecco, la prima conclusione è questa. Davanti alla scomparsa di nonno Tommaso e di tutto quello che vi ho accennato nel modo più, spero, delicato possibile, chi è dunque costui? Perché? Beh, immaginatevi gli apostoli, eh? Gli deve venire, altro che i 5 minuti, è FIFA pura. Tra di loro alcuni sono pescatori, quindi hanno più coscienza degli altri di quello che sta per succedere. Gli altri sono degli incompetenti, come il sottoscritto, che pur sono nato in riva al mare, ma di un lago non so nulla. E allora la frase: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Ecco, amiche, amici miei, riusciamo a capire che questa è preghiera? Ve lo ripeto, noi abbiamo una visione tutta mistica, sembriamo tutte persone all'anticamera del paradiso. No, viviamo la fatica del nostro vivere. E in certi momenti una preghiera come questa, che sembra, in effetti lo è, un rimprovero indiretto, è importante. Non ti importa nulla che siamo perduti? Perché il rapporto di Dio con noi non è un rapporto fondato sul io non faccio peccati, tu mi perdoni, non vado all'inferno, vado in paradiso. No, non è così. All'evangelista non interessa minimamente insistere sugli aspetti morali più o meno giusti o strampalati degli apostoli. Gli apostoli sono come noi, persone che in certi momenti perdono il senso del vivere. Non ti importa nulla? Ve lo ripeto, è preghiera. E perché è preghiera? Beh, perché Dio non si aspetta di avere davanti degli ambasciatori in Marsina o Frac. Dio si aspetta di avere davanti dei figli e delle figlie. Non mi ha salutato stamattina, non che io sia il papà, ma insomma stamattina niente saluti, eh? Poi fa anche la finta tonta, ti guarda con gli occhioni, che sembra che non capisca niente, e non è vero. Meno male che c'è Martina, però, Martina è gentile per due. Cos'è la vita spirituale? È il rapporto con Dio partendo da noi stessi, ed è il coraggio di chiedere miracoli. È così per noi? Siamo capaci di chiedere miracoli per la sofferenza di Martina e per l'operazione di Giulia? Siamo capaci di chiedere miracoli per l'equilibrio di Laura? Siamo capaci di chiedere miracoli per il vuoto di Alberto e della loro madre? Perché, scusate, da un momento all'altro, la sera della prima comunione, mi spiegava la nonna poco fa, soprattutto i primi tempi, dov'è il nonno? Come mai non c'è? Cosa sono i miracoli? Sono un futuro di bene che non toglie il male che c'è, ma che è un bene pari, se non maggiore, del male che uno ha vissuto. Vi vedo tanto attenti, vi ringrazio. Oggi la messa la faccio per le bimbe e voi potete capire, ma sono convinto che le mie parole siano poca cosa, ma che voi possiate andare al di là. Sì, perché vorrei concludere. Dio è ancora colui che per amore fa miracoli. Ci sarebbero tante cose da dire sui miracoli. Ci ho provato ieri sera, ma non sono così convinto. Mi hanno sopportato, perché cosa volete? Il popolo di Dio ha una grande pazienza con il prete. Ma stamattina no, non voglio parlarvi dei miracoli e della scienza. Voglio invitare me e voi davanti a questo incredibile fatto che qui è una tempesta in un lago, lì oso pensare che sia peggio. Non ti importa nulla? E Gesù che ha la faccia, perché avete paura? Non avete ancora fede? No che non ce l'hanno. E però lui interviene immediatamente. Ve lo ripeto, che lo Spirito Santo apra i nostri cuori alla intelligenza delle scritture, dice la Bibbia, ma soprattutto che oggi lo Spirito Santo apra i nostri cuori per una preghiera di grande vigilanza alla famiglia di nonno Tommaso e in particolare a chi tra di loro soffre di più, a cominciare da Martina e da Giulia. Grazie.